ci mettiamo magari ufficialmente anche i genitori di questi bambini, più profondamente ci mettiamo gli affetti importanti della loro vita. Questa è un po' in qualche modo la caratteristica, è vero, che invece di trovare, a prenderli per mano, un catechista, un maestro, un educatore, ricevono il dono del Signore nello spazio della loro famiglia. Allora questo mi suggerisce, magari con l'idea poi che passato l'estate riprendiamo con un incontro anche più regolare, più intenso.
Ciao, ciao.
Ma c'è solo un seggio?
No, no, Maria Cristina.
Qui, qui.
No, ma mettiamoci intorno. Mettiamoci intorno.
Siamo aumentati.
Siamo quasi raddoppiati.
Hai visto?
Perché appunto il senso profondo biblico di questo catechismo familiare è che nella grande tradizione, sia prima della fede ebraica e poi della fede cristiana, la comunicazione del dono di Dio, che poi possiamo chiamarla anche catechismo come vogliamo, è una trasmissione che è interna al ritmo dei tempi, alle successioni delle generazioni, e quindi a dire quello che io ho ricevuto dal Signore attraverso la mia esperienza familiare di figlio, eccetera, così adesso a questo punto lo trasmetto a te. E quindi è solo 300 anni fa, diciamo, che è nato poi un catechismo parrocchiale e quindi legato alla struttura della Chiesa. Ma il cammino più diretto, più semplice e in fondo più profondo è stato quello delle mamme e delle nonne. Molto bisognerebbe sottolineare anche il ruolo delle nonne, che hanno avuto nel tempo anche il compito di trasmettere quelle tradizioni della fede, le feste, le ricorrenze, i battesimi, i lutti, che sono parte interna della vita e che sono però anche la storia del tuo cristianesimo. Quindi tu gli racconti di te, che cosa è capitato a te. È chiaro che in questo si valorizzerebbe moltissimo quindi la continuità delle generazioni e anche la particolarità preziosa delle generazioni. In fondo la Chiesa nei secoli ha da una parte raccolto le esigenze di un modo di vivere la fede che fosse unitario e consigliato a tutti e in certo senso uguale per tutti, però ha sempre sottolineato la preziosità di un passaggio che avviene nella vita domestica, nella semplice crescita dei figli. Quando è nato, è vero, l'abbiamo battezzato e poi è venuto avanti, è vero, e quindi con una tradizione della fede che era eminentemente familiare. Pensate per esempio alla figura del padrino e della madrina, quanto sono stati sempre intensamente segnati dalla tradizione familiare, dagli affetti familiari, dal desiderio di lasciare delle memorie importanti. Pensate per esempio a quello che ha voluto dire per tante generazioni la trasmissione persino dei nomi. È vero, io mi chiamo con il nome del mio nonno, non del mio papà, perché il mio papà e la mia mamma mi hanno dato il nome del mio nonno, che però nella mia famiglia è vero, aveva un trisnonno, dal quale, un mio trisnonno, che gli aveva passato il nome. Quindi Giovanni, uno sì e uno no, è passato dentro. E queste cose sono preziose nelle tradizioni familiari. Per cui mi sono sempre più convinto in questi anni che il modo più semplice e più diretto deve essere in qualche modo: voglio raccontarti qualche cosa, ti racconto qualche cosa. E ti racconto quindi fondamentalmente, prima di tutto, una storia. Non ti trasmetto un catechismo, non ti trasmetto delle regole, ma ti trasmetto una storia, la storia della nostra vita, la storia che è incominciata anche per te piccolino, che è in qualche modo agli inizi di questa vicenda. E quindi quanto abbiamo ricevuto noi ve lo trasmettiamo. L'elemento della storia, quindi prevalente sul criterio delle domande e delle risposte o della cosa imparata a memoria. Poi, certo che l'Ave Maria a un certo punto l'abbiamo imparata e l'abbiamo imparata a memoria, ma probabilmente, almeno nella tradizione più semplice, oso dire più popolare, non c'è stato un momento in cui abbiamo dovuto a coro imparare il Padre Nostro o l'Ave Maria, ma l'abbiamo imparato, l'abbiamo imparato. La mia nonna, molto anziana, ormai quasi sempre doveva essere a letto perché era malata, è vero? Ma il rosario da lei era un appuntamento. E ci si metteva intorno al suo lettone e si diceva il rosario. E il rosario, preghiera familiare, importantissima, diventava anche in qualche modo un atto e un episodio della vita. Adesso diciamo il rosario, vero? Era passato il pomeriggio, tutti erano tornati a casa dal lavoro, dai loro impegni, e nelle nostre campagne la cosa si è così mantenuta, malgrado tante cose diverse e certe volte anche un po' opposte, che addirittura io 40 anni fa, andando a fare il parroco in una piccola parrocchia di campagna, ho trovato addirittura in molte case una cosa che non mi sarei mai aspettato e che nel mio tipo di vita, di cultura borghese, professionale, così, certamente era perduta. E cioè che addirittura era il papà, anzi il nonno, a avviare il rosario.
Ciao.
E quindi, capite, no? Una realtà di nozioni, di preghiera, di abitudini che passava attraverso la storia. E quindi il tentativo del catechismo genitoriale vorrebbe essere che invece di trasmetterti delle domande e delle risposte, ti trasmetto una storia, o perlomeno parto dalla storia. Un'occasione preziosa che da anni sto sperimentando è quello per il quale io ti racconto la storia della nostra famiglia. E quindi, idealmente, dico il papà e la mamma, quando ci siamo conosciuti, e quindi subito però una storia che arriva ai punti decisivi, con tutte le delicatezze, le opportunità. Ma la proposta che vi farei adesso, siamo alla fine, verso la fine dell'anno scolastico, e quindi tutti gli elementi scolastici possono essere un pochino appoggiati nella libreria o nel cassetto, e dare spazio un po' a un racconto, ti racconto la mia vita. O vi racconto la nostra vita. Il papà e la mamma. Quando ci siamo conosciuti, come ci siamo conosciuti. E poi, certo, elemento fondamentale, abbiamo scoperto sempre di più il nostro volerci bene. Questo è il punto focale di tutto il catechismo familiare, che vuole essere una comunicazione affettuosa di una storia affettuosa, con le sue prove, le sue fatiche, le sue diversità, i suoi anche drammi, per quello che si può raccontare a un bambino. Però, grosso modo, in forma il più completa possibile, è stata la storia del nostro volerci bene. Cosa vuol dire volersi bene? E qui l'esperienza dice che è bello che ognuno racconti e dica come è stato il suo voler bene, a partire, e questa è una notazione precisa che va molto sottolineata, dall'essere voluti bene. Voi sapete che anche a livello della psicologia, diciamo psicologia del profondo, una persona che non è stata voluta bene ha una vita molto più esposta e più faticosa, perché manca un elemento essenziale. L'amore è il cuore della nostra fede, ma è il cuore della esperienza cristiana. L'uomo, la creatura umana, ha scoperto di essere amata e ha scoperto l'importanza dell'essere amato. Quando abitavo ancora alla Dozza e andavo sovente al carcere, una delle scoperte che ho fatto è stata la necessità di ripensare a un ambiente difficilissimo come questo, come fosse appunto il rifugio o la prigione di persone cattive, non giuste, non buone, mascalzoni. E così è la scoperta sempre più profonda che ho dovuto fare, in un confronto quasi immediato con la mia storia personale, fortunatissima. Lì dentro abitano 600 persone che sicuramente sono state molto meno amate di quello che sono stato amato io. Perché è così potente la realtà dell'amore, che l'amore nel Vangelo cristiano diventa il comandamento più importante. Qual è il primo e il più importante dei comandamenti? Amerai il Signore Dio tuo come Lui ti ha amato. È una restituzione d'amore. Un bambino piccolo, il più delle volte, trova la sua pace o la sua consolazione o addirittura il suo sorriso nella protezione affettiva soprattutto della sua mamma e poi però di tutti gli affetti familiari che sono intorno. Ognuno di noi come adulto ha la possibilità di verificare e di leggere nella sua storia personale come ha giocato il mistero, il comandamento e la potenza dell'amore. Siamo stati amati. Ti racconto come sono stato amato. E allora il racconto della nostra storia diventa il racconto della storia della mia salvezza, così come l'ho conosciuta e mi è stata immersa nella testa e nel cuore, e io sono venuto avanti così. Sono stato amato. E quindi, là dove c'è la possibilità di anche un accordo semplice e buono, non necessariamente, diciamo tra virgolette, religioso, ma semplice e buono tra il papà e la mamma e il bene che noi ci siamo voluti. non è necessario raccontare tutto, non è necessario fare dei tagli o delle aggiunte, però tutto quello che fa parte di questa storia. Ma sai, ma come vi siete conosciuti? Ah, ci siamo conosciuti così e così, eh? È vero, a scuola, in una impresa sportiva, in una villeggiatura, e raccontare, e raccontare. E quindi la storia della salvezza, che è un termine tecnico per dire che cos'è il librone della Bibbia, diventa la storia della mia salvezza, della tua salvezza. Ti racconto, te lo racconto. Questo evidentemente è preziosissimo, perché il bambino lì dà un nome, per la prima volta, diciamo così, dà un nome a una esperienza che lui ha già fatto, che lui fa, è vero, perché lui, per lui l'essere voluto bene dai suoi genitori è una cosa, è vero, che fa parte della sua famiglia. Qui c'è dentro un discorso molto importante, che diventa addirittura il discorso della Chiesa. Perché? Perché noi nella nostra vita cristiana abbiamo fatto una enorme scoperta, e cioè che se da una parte io ti posso raccontare la storia della nostra famiglia, dall'altra però, piano piano, devo farti capire la storia e la situazione e la vicenda di una famiglia più grande, fino a scoprire che siamo tutti figli dello stesso padre. La preghiera più importante della vita cristiana incomincia precisamente con queste parole: Padre nostro, Padre nostro. L'esperienza che una cultura come la nostra sta facendo in questa fase della nostra storia è molto importante, perché addirittura raccoglie nella paternità di Dio anche le diversità più grandi, le diversità di tipo naturale e culturale. Abbiamo diverso il colore della pelle, è vero, parliamo lingue diverse, ma addirittura abbiamo un rapporto diverso con quello che viene chiamato in tutte le lingue, con parole diverse, Dio. E però la nostra esperienza profonda è che siamo tutti figli di Dio. C'è un'unica famiglia, e questa famiglia è fatta di fratelli e di sorelle, che sono tutti figli e figlie, figli e figlie dell'unico padre. Abbiamo riferimenti diversi, modi diversi, però nel profondo scopriamo questa cosa importantissima, e che quindi chi appartiene a una religione diversa dalla mia ha certamente delle particolarità della sua fede, della sua vita, delle abitudini diverse, delle regole e delle tradizioni diverse, ma sostanzialmente siamo un'unica famiglia. Qui si può introdurre un elemento delicato ma necessario. Perché oggi pomeriggio la Paolina e Alessandro hanno litigato fra di loro. Allora, tanto per sorridere, ogni tanto mi viene in mente che la mamma ci diceva, perché litigavamo molto fra fratelli, se non fate la pace, a cena non ci venite stasera. e noi, dandoci dei calci sotto il tavolo, dicevamo: mamma, stiamo facendo la pace. Stiamo facendo la pace. E abbiamo scoperto una cosa molto difficile e molto delicata, che se da una parte è istintivo, facile, bellissimo volersi bene, è anche altrettanto facile, cioè siamo facilmente esposti a non avere lo stesso pensiero, a non avere gli stessi desideri, e quindi la vita dei figli e dei fratelli è una continua grande impresa di pace. Quando io sono nato, 3 mesi dopo la mia nascita, è scoppiata la Seconda Guerra Mondiale. E mio papà, era anche ufficiale, è andato alla guerra. E intanto però noi eravamo come un po' sfollati in rifugio, venuti via dalla casa di città, perché in città c'è più esposizione al pericolo di bombardamenti, eccetera, e abitavamo nella nostra casa di campagna. E però, siccome la nostra casa di campagna era molto grande, i soldati nemici, che per loro noi erano un po' i tedeschi in quel momento, pensavamo così, ecco, avevano occupato una parte della nostra casa. E quindi noi avevamo la casa un po' più piccola perché c'erano loro. E però lì noi abbiamo fatto una scoperta molto grande. E cioè che quando pensavamo al papà che era andato alla guerra, si apriva un sipario molto delicato dove si parlava della guerra e quindi anche del nemico e persino della morte. E fuori da questa casa, nella campagna, in un muretto della collina, il nonno aveva fatto scavare un rifugio, perché era una casa isolata. E quindi quando c'era il bombardamento, si andava dentro al rifugio. Avevamo un po' paura, poi però un po' anche ci piaceva il rifugio, è vero, e ci si doveva rifugiare, ma dunque c'erano i nemici. E però avevamo lontano il papà che era vestito da soldato italiano e avevamo in casa, che occupavano la nostra casa, i soldati tedeschi vestiti da soldati tedeschi, il nemico. E quindi abbiamo fatto anche questa grande scoperta. E però è stato importantissimo il fatto che la mamma ci fece 2 grandi regali. Uno, perché ne parlo dopo, che è finito quando il papà è tornato dalla guerra. E l'altro, che la mamma ci faceva scoprire che queste persone che erano straniere, che erano soldati, che come erano in battaglia, i nostri padri erano in battaglia anche loro, però erano nostri fratelli. E quindi si sapeva che bisognava a tutti i costi fare la pace. E come la mamma ci diceva: non venite stasera a tavola se non fate la pace, si capiva che la pace era una realtà importantissima che si può raccontare. Litigano 2 ragazzi, ma a un certo punto anche tra la mamma e un figlio c'è un rapporto più difficile. Bisogna fare la pace, bisogna... Adesso non so se nel galateo contemporaneo se è più diffuso o meno diffusa, è vero, dovete perdonarvi, dovete darvi il perdono, e quindi dovete fare la pace. Non è possibile vivere sempre nella guerra. Pace e amore importanti, e quel pomeriggio che il papà è ritornato dalla guerra, la mamma aveva ricevuto una telefonata dicendo che era arrivato. E come impazzita ha preso la biciclettona del nonno che era in giardino, è andata per andargli incontro. La nostra casa era fra due città, tra Mantova e Brescia, e lei, sicurissima, è andata a Mantova mentre il papà arrivava a Brescia. E quindi lui è arrivato e lei non c'era. E mentre erano lì tutti i parenti e un po' sorridevano, ma anche con meraviglia mia, anche piangevano, perché l'assenza da casa e la guerra aveva fatto sì che avvenimenti anche difficili e dolorosi erano capitati, e quindi i miei nonni hanno dovuto raccontare a questo soldato che era loro genero che anche il suo papà e la sua mamma però erano andati in paradiso. E quindi un po' c'erano degli abbracci e dei sorrisi, e poi anche degli abbracci e dei pianti. E a un certo punto dal cancello del giardino è entrata lei con questo biciclettone da uomo, e non è scesa dalla bici, ma è passata dal sellino alla canna della biciclettona da uomo. E si sono abbracciati, e anche lì, piangendo, sorridendo, abbracciandosi. Fatto sta che due orette dopo, quando si stava andando a cena, la mamma ci ha informato che quella sera non avremmo potuto dormire nel lettone. Cosa che era avvenuta sempre, perché la mamma e noi come stavamo insieme, noi, per noi era importante. C'erano i nonni con la loro camera, le zie con la loro camera, e noi in camera con la mamma, nel lettone della mamma. E si chiamava il lettone della mamma e del papà, ma non sapevamo questi particolari, è vero? E quindi quella sera lì, insomma, è andata bene, ma poi non del tutto bene, perché questa sera il lettone era occupato. Perché perdo tempo per raccontarvi queste cose? Perché per la nostra fede la storia è molto importante. Come dicevamo prima, uno che è stato poco amato fa poi fatica a sua volta a voler bene. E quindi c'è la volta che la sua fragilità lo indebolisce ancora di più, fa una stupidata e poi va a finire qui, dentro nel carcere. E quindi ancora si sottolinea che l'elemento più importante della vita è l'amore. Allora, come compito delle vacanze, se andate al mare sotto un ombrellone, se andate in montagna a fare una passeggiata, se andate in campagna a fare un giro in bici e c'è qualche tempo per stare un po' insieme, io proporrei che l'ideale potrebbe essere questo: ti racconto la nostra storia, che è anche la tua storia. Questa storia della nostra famiglia è la storia del volersi bene, certo anche con delle difficoltà, con dei passaggi, con delle litigate, però è la grande storia dell'amore. E quindi mi parrebbe molto bello che magari più di una voce, più di una voce, e quindi voi, ma con anche qualcun altro, raccontaste questa storia, la storia sua, di lui, bambino, bambina, ragazzetto, è vero? E poi un accenno alla storia della sua mamma e del suo papà, dei suoi nonni, è vero. Però l'importanza della storia come la storia dell'amore. dell'amore di Dio in modo privilegiato, e però lui ci ha regalato l'amore, eh? È vero? Eh sì. E come fai a sapere che te la regala? È che anche tu ami, hai bisogno di essere amato, ci sono delle difficoltà nell'amore e quindi anche delle fatiche, e magari qualche volta con il proprio fratello si litiga, la mamma dice loro non venite a tavola, e però invece si fa la pace. E questi sono gli elementi fondamentali della fede e gli elementi fondamentali della vita. Allora, sarebbe bello, per esempio, una cosa che la mia mamma ha usato molto con noi figli, le fotografie, delle fotografie anche un po' vecchie, anche un po' ridicole, ma la riconosci questa persona? No, ma è la nonna Virginia, lo vedi? Ah, ah, ma vedi come assomiglia? Ah, sì. Ecco, la memoria, la memoria. La memoria, il ricordo, l'amore, il racconto dell'amore. I bambini sono piccoli, però può darsi che nella conversazione con loro emergano anche dei temi importanti e delicati. Questo non posso lasciarlo che all'opportunità, alla scelta, all'età, al clima di ciascuno, è vero? Però non fuggirei da questa cosa, la si può rimandare nel tempo, oggi la si racconta in un modo, domani la si potrà raccontare in un altro, ma che questa creatura ci sia, perché dietro a lei c'è una paternità e una maternità. Questo oggi è importantissimo. Abbiamo troppo poco tempo per volerci bene. Troppo poco tempo. E quindi è una cosa un po' trascurata. E globalmente abbiamo poco tempo, lo osservo persino con i bambini dell'asilo. Hai preso la cartellina, corre, ti sei lavato le orecchie, salta in macchina, via, di corsa, però c'è traffico, arriviamo in ritardo. Al ritorno sarà la stessa storia. Il rischio è che il papà tornerà un po' stanco, allora, buoni, c'è poco tempo. Pubblico prevalentemente femminile, ne approfitto per dire che appunto questo è una scommessa straordinaria per la parte che il femminile deve avere nella vita della famiglia, ma anche nella vita pubblica, penso, questo primato del volersi bene, della comunione d'amore, della necessità di fare la pace, eccetera. Si arriva anche a dire qualche cosa su chi è nato e non l'ha portato alla cicogna, e questo, va bene, evidentemente dipende da ogni età, da ogni bambino, da ogni anche tradizione culturale, anche da ogni tradizione persino religiosa, è vero? E quindi è proprio per questo. E d'altra parte però, io mi permetto, poi concludo, di sottolineare anche questo, perché sto osservando una cosa selvaggia, che è il macchinino. A 4 anni e mezzo non sanno ancora leggere, ma lo sanno far funzionare. Apprendono lì le notizie. Però è una miseria. È una miseria. Capisco che sono decisioni delicatissime, vero? Però non possiamo ignorare il problema. E E quindi in questo racconto, diciamo, estivo della storia della nostra famiglia e quindi della storia sua, c'è anche un capitoletto in fondo al nostro libro orale, che è anche il fatto che anche lui e lei sono nati dall'amore. E se il pericolo che sia troppo il macchinino a informare qualche cosa, bisogna inventare, bisogna trovare. Ecco, allora io direi così, che ad Andrea chiediamo il favore di mandare un riassuntino agli altri genitori e a dire che il compito estivo del catechismo, quando si fa una passeggiatina in campagna o si è al mare sotto l'ombrellone, è quello di ti racconto la nostra storia, ti racconto la nostra storia. L'elemento della storia, mi permetto di dire, se anche vi sembrasse un po' estraneo o innaturale, tenetelo presente, sottolineatelo, perché è importantissimo per la nostra fede. Noi abbiamo spesso un catechismo troppo rigido, fatto di verità troppo matematiche, troppo rigide. È vero? La storia invece è la grande ricchezza della vicenda umana, no? E quindi di come sia importante che un bambino, è vero, venga a conoscere la storia che l'ha preceduto e come questa storia lo ha generato e come questa storia lo sta facendo crescere. Ci sono caratteristiche speciali poi per ogni famiglia, è vero? Per ogni cultura, per ogni tradizione, e però credo che sia molto importante, perché anche psicologicamente è una rassicurazione importantissima che il bambino riceve quando si trova raccontato da una storia che lo ha preceduto e che adesso lo sta accompagnando e che lui stesso deve imparare. Perché devo andare a scuola? Perché devo obbedire? Perché devo chiedere scusa? Perché sono i passaggi importanti della storia della vita. Ecco, quindi abbiamo parlato di lei. Va bene.
Bene, grazie.
Grazie a voi.
Niente, poi ci aggiorneremo.
Sì, quando vogliamo farci un fischio. E...